Matteo. In quel tempo si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni Battista e gli disse: perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano? E Gesù disse loro: possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno. Parola del Signore. Ci prendiamo alcuni istanti, alcuni momenti per entrare ancora più dentro le tante parole che abbiamo sentito, ascoltato, proclamato in questa preghiera condivisa per la pace. Bello il titolo che è stato scelto: quale pace ci resta, con un punto di domanda. Penso che ognuno di noi è venuto oggi qui con uno stato d'animo diverso, ma nello stesso tempo ognuno di noi è venuto qui con la voglia, la volontà, l'impegno di dire qualcosa, di balbettare qualche parola al Signore Dio per il dono e per il valore della pace. Quante belle parole abbiamo ascoltato, belle, significative, che toccano il cuore. Ma permettetemi, nello stesso tempo nasce, almeno in me, è nato questo sentimento anche di essere completamente, totalmente inadeguato sul tema della pace. Perché in Russia, in Ucraina e in tante altre parti del mondo, oggi, ieri, l'altro ieri, un anno fa, anni fa, e domani, dopodomani, i prossimi mesi continuerà questa guerra? E allora ti dici: sono inadeguato, sono incapace, cosa posso dire, cosa posso fare? Ma la bellezza di queste parole ci lascia un contenuto fondamentale, che ognuno di noi nel suo piccolo, nel suo quotidiano, nelle sue esperienze, nelle sue relazioni, ha il dovere e l'impegno di operare, di costruire, di creare, di generare sempre di più pace, o almeno segni di pace. Certo, purtroppo la guerra continuerà e noi nel nostro piccolo potremo fare poco, ma io penso che in questa giornata, in tantissime chiese, in tantissimi altri luoghi, cristiani e non cristiani, molti uomini e donne si sono ritrovati a dire qualcosa, a far sentire una voce forte, intensa, bella sul tema della pace. E il tema della pace lo affrontiamo se facciamo la parte, la scelta giusta, scusate. Quello che ci dice Papa Francesco nel primo spezzone che abbiamo ascoltato: il cristiano è colui che sceglie la parte di Cristo, che è la parte della pace e non della guerra. Bene, allora mi chiedo, per me e per te, quale scelta sono capace di compiere di fronte alla pace? Quali comportamenti, quali parole utilizzo, vivo, condivido per creare, costruire e generare pace nella mia vita e nella vita dei miei fratelli e delle mie sorelle? Facile parlare di Putin o di qualcun altro, ed è giusto che noi ne parliamo, ed è giusto che diciamo: non è giusto quello che si sta compiendo. Bene, ma poi io, quando sono con il mio fratello o la mia sorella, quale parte scelgo? Certo, facile dire la pace, ma nella realtà, nella concretezza, nelle decisioni, nelle scelte, come Chiesa, come Chiesa cristiana, cattolica, quali scelte siamo capaci di compiere in modo convinto e convincente per la pace? Dicendo che alcune cose bisogna anche dire di no. Dicendo che se continuiamo a finanziare certi colossi che fanno soldi a parate e noi indirettamente continuiamo a finanziarli, condividendo alcune scelte, finanziamo non la pace, ma la guerra. Abbiamo il coraggio di dire anche certe cose, a volte un po' scomode, ma che sono la realtà e soprattutto la verità sulla pace. Quale parte, quale scelta facciamo ogni giorno? Facile dire di altri, e va bene, forse un po' più difficile, un po' più complesso dire a me stesso. E allora, uscendo di qui quest'oggi, dopo aver ascoltato anche quel bel silenzio musicale che vivremo fra un attimo, vogliamo dirci alcune cose che già sappiamo, già ci siamo detti, ma a mio parere in questa giornata così significativa è importante ridire al nostro cuore. Perché il cuore, dal cuore parte il bene, ma dal cuore parte anche il male. La parola di Dio più volte nell'Antico e nel Nuovo Testamento ci dice in modo chiaro che dal cuore parte il bene, ma purtroppo parte anche il male. Nasce il bene, ma nasce anche il male. Si consolida il bene, ma si consolida anche il male nel nostro cuore. Per costruire la pace, ce l'ha detto la prima lettura del profeta Isaia, il vero digiuno che dobbiamo fare, la vera mortificazione che dobbiamo fare è l'attenzione al prossimo. Ma perché per anni ci siamo permessi come Chiesa di dire che la Quaresima è un tempo di mortificazione? La Quaresima è un tempo che vivifica la mia e la nostra vita, non la mortifica. Abbiamo venduto sti concetti che hanno allontanato le persone, che la vita è brutta, bisogna mortificare, bisogna fare sacrifici, ma ben vengono. Ma la Quaresima è un tempo di vita, di vitalità, di vivacità. La Quaresima quest'anno, a un anno di distanza dalla guerra, diventa un'occasione, un'opportunità fondamentale per dare vitalità al segno della pace. Altro che mortificazione. Il vero digiuno è l'attenzione alla pace che passa attraverso l'attenzione al nostro prossimo, ai nostri fratelli e sorelle. E Isaia, nella prima lettura che abbiamo ascoltato, è chiarissimo su questo. Guardate, sono arrivato in ritardo perché ero dal nuovo prefetto di Bergamo, che ieri e oggi mi avrà chiamato 20 volte perché stanno arrivando un numero esagerato, nel senso bello del termine, di immigrati che scappano. In questo caso qualcuno dice non dalla guerra, scappano da situazioni di disagio, di fatica, di grande povertà, di morte. E mi dice dove li mettiamo. E poi vengo e sento la prima lettura del profeta Isaia. Come Chiesa abbiamo fatto delle scelte, le abbiamo cambiate, bene, giusto, però questo è il tema. E Bergamo? Il vero digiuno, la vera mortificazione, la vera pace. Passa e si consolida solo ed unicamente se i miei occhi, il mio cuore, la mia mente sono per il mio prossimo, il nostro prossimo. Allora il primo modo per costruire la pace è l'attenzione al prossimo, chiunque egli o ella sia, senza nessuna differenza, senza ma, senza però, perché l'unica grande misura della pace che noi cristiani e ogni uomo e donna della terra deve possedere è la misura del cuore, dell'amore, non altra misura. Mi dico a me, dico a voi, uscendo da questa chiesa quest'oggi, di non far venire meno in noi il desiderio, il sogno della pace. Primo impegno, la pace si costruisce guardando e avendo l'attenzione sul prossimo. Secondo impegno, non può venire meno in noi il desiderio, il sogno della pace. No, non si può più far niente, è impossibile. Come si fa a ragionare quei pazzi? Vero? Ma in me e in noi non può venire meno il desiderio della pace. Devo sempre sognare la pace. Devo sempre invocare, lodare, cantare la pace per me e per ogni uomo e donna della terra. Terzo, l'impegno per la pace. Giusto trovarci oggi a un anno di distanza purtroppo dalla guerra, ma dobbiamo ricreare spesso e volentieri in ogni ambito e ambiente della nostra vita, cristiana non che sia, segnali di pace, discussioni di pace, confronti sulla pace, magari anche scontri nel senso bello del termine, dove dobbiamo alzare un po' di più il livello e alzare un po' di più la voce sul tema della pace. E come cristiani, l'impegno è accompagnato soprattutto dalla preghiera. Certo, a volte ti chiedi, ha senso pregare? Perdo tempo a pregare? Serve pregare? Io queste domande me le faccio spesso. E penso di non essere peccatore, anzi, penso di essere un uomo che prova con tanti balletti e tante reticenze a dire che la preghiera ha un senso, però a volte mi viene da dire, boh, vale la pena pregare? Io penso che oggi sia l'occasione per dire ad ognuno di noi, dirci in modo chiaro, che la preghiera è il primo segnale della pace. Anche quando non riesco a pregare, anche quando magari non credo in quella preghiera, ma spendo un attimo di tempo elevando la mia richiesta per me e per altri al Signore Dio. E allora abbiamo ascoltato tante parole, belle, significative. Facciamo le nostre, anche se a volte queste parole, pur belle e significative, ci sembrano che non tocchino più di tanto chi deve poi fare certe scelte. Le parole non possono fermarsi a semplici parole, ma devono diventare azioni, gesti, atteggiamenti e soprattutto stili di vita e di pace umane cristiane. Ve ne ho buttati lì velocissimamente alcuni già scontati che conosciamo, facciamoli nostri. La vera pace passa solo ed unicamente se alzo lo sguardo su ogni mio fratello e mia sorella. Anche questa sera, domani, nella nostra Bergamo, nella provincia di Bergamo, nella diocesi di Bergamo, arriveranno fratelli e sorelle che scappano da situazioni di grande, grande povertà e disagio. La pace passa anche in questa accoglienza. La pace passa se noi manteniamo un desiderio, un sogno di pace, continuo, perseverante, costante. La pace passa se noi ci impegniamo non ogni tanto, non di fronte a certe date significative, che è bello ed è giusto viverle e condividerle, ma sempre trovare motivi di scambio, di confronto per allargare questi segni di pace, dicendo in modo forte e coerente anche quello che non è giusto. E non possiamo nasconderci a dire questo, ma vedremo. Se non è giusto, non è giusto, perché la non giustizia, la presenza della poca giustizia crea guerra, divisione, egoismo, contrasto, non crea sicuramente la pace. Infine, il dono e il valore della preghiera. Anche se a volte ci sembra faticosa, e lo è, resta sempre un segno, un segnale importante che dice la volontà e la voglia di essere uomini e donne costruttori e operatori di pace. Lasciamo un breve momento di silenzio e poi la musica e i canti che ci accompagneranno ci aiutano ancora di più ad entrare in questo segno e in questo silenzio per la pace.
Ci prepariamo alla meditazione musicale di Marco Lorenzi. Volevo dirvi che la diocesi di Bergamo ha raccolto l'invito dalla Conferenza Episcopale Italiana di celebrare della giornata del 10 marzo prossimo, un'Eucaristia per le vittime della guerra in Ucraina e per la pace. Il Vescovo ha deciso di celebrare l'Eucaristia qui, in questa chiesa, alle 13:15. Voi sapete che durante il venerdì di Quaresima ci troviamo qua, dalle 13:30 alle 14, sempre, durante il venerdì di Quaresima. Il 10 marzo è un venerdì, anticipiamo di un quarto d'ora, perché sarà con noi il Vescovo Francesco a celebrare un'Eucaristia per la pace.
Silenzio musicale, si diceva prima, quindi non un concerto fine a se stesso. C'è chi dice che la musica parla di quello di cui la parola non riesce a parlare fino in fondo. E quindi apriamo così questo momento in cui le parole possono risuonare libere. Hildegard von Bingen, o Igne Spiritus sarà il primo brano, o Spirito Ardente. Hildegard von Bingen fu monaca, poetessa visionaria, musicista, medico, filologa, consigliera di papi e imperatori che l'ascoltavano e con lei spesso discutevano in maniera profonda. Ci ha lasciato tante musiche perché nella musica lei credeva molto come potente preghiera, e in questa che renderemo soltanto nelle sue linee musicali, il testo parla di uno spirito ardente, forte, capace di grandi azioni e al tempo stesso balsamo capace di curare le peggiori ferite trasformandole in gemme preziose. Secondo brano, di Andrea Falconieri, La soave melodia. Non più di questo, una semplice melodia che però è capace di portarci attraverso tutti gli spazi dell'animo umano, tutte le esperienze della nostra vita, dalla attesa alla gioia, al dolore, al dubbio, alla speranza. Ed infine di Franz Ignaz von Bieber, la sonata numero 16, dalle sonate del Rosario, 15 misteri del Rosario, e l'ultima dedicata all'angelo custode. Inizierà con quattro note che scendono, come spesso nel passato, figura musicale della discesa al fondo delle cose. Queste quattro note non abbandoneranno mai chi ascolta e chi suona. A volte saranno vicine, nascoste nei giochi infiniti della musica, a volte saranno più evidenti nel silenzio delle altre parti musicali.
Thank you.
Grazie.